Ciao, sono Andrea Maderna e questo è RetroOutcast, il club del retro gaming di Outcast.it, nel quale ci ritroviamo ogni due settimane per chiacchierare di un videogioco del passato a cui abbiamo giocato o rigiocato per l'occasione. Oggi con me ci sono Gregory Raffa.
Buonasera.
Paccione Bosconovic.
Ciao a tutti raga, benvenuti.
E Francesco Tanzillo.
Buonasera.
E siamo qui per chiacchierare di Cadillacs and Dinosaurs, che abbiamo insomma selezionato per questo episodio di RetroOutcast, perché in queste settimane è uscito al cinema il nuovo Jurassic World e insomma ci sembrava un gancio più che azzeccato per parlare di questo gioco. Ci avevamo voglia anche di giocare a un picchiaduro a scorrimento, e quindi perché no. Cadillacs and Dinosaurs, che è un picchiaduro a scorrimento prodotto da Capcom, uscito nel 1993 in sala giochi, e che nasce in realtà come gioco su licenza. C'era un fumetto di Mark Schultz che si chiamava Xenozoic Tales della Kitchen Sink Press, che poi nel 1990 viene rilanciato dalla Marvel appunto come Cadillacs and Dinosaurs, e tra l'altro poi c'è anche una versione successiva di Topps Comics che si chiama sempre così, e che appunto racconta di questo mondo post-apocalittico in cui ci stanno pure i dinosauri oltre alle persone, semplifichiamo in questa maniera.
È letteralmente Mad Max con i dinosauri.
Fantastico. E nel 1993 escono sia una serie TV animata, non molto fortunata, 13 puntate, prodotta tra l'altro dallo stesso Schultz insieme a Steven De Souza, che è il produttore storico dell'action anni 80, cioè Commando, Die Hard, Running Man, e poi comunque anche negli anni 90, un po' meno fortunato con Street Fighter e Judge Dredd, ma insomma, 48 ore anche ha prodotto, veramente la qualunque del cinema di un certo tipo. E appunto esce anche il videogioco, che è basato su questa licenza e che si inserisce proprio nel filone del picchiaduro a scorrimento, che in quel periodo andava ancora alla grandissima e Capcom era ormai specializzata. Riscuote grande successo di critica e penso anche di pubblico tutto sommato, però ha la caratteristica abbastanza rara, devo dire, per i giochi, soprattutto quelli di valore di successo e di Capcom di quel periodo, di non essere mai stato convertito sui sistemi casalinghi. Non era uscito all'epoca, non c'era stata la classica conversione Super NES. E in più non è uscito neanche nelle varie riedizioni collection recenti di picchiaduro Capcom. Mi viene da pensare perché siano scaduti i diritti sulla licenza.
Esatto. E non anche abbiano il fatto voluto che rinnovare. Non sia mai stato su console probabilmente è un motivo di licenze.
Sì, può essere che avessero la licenza solo per il... Sai, avevano la licenza solo per il cambiato, in più magari è una cosa doppia, nel senso c'è anche il fatto che il cartone animato non se l'è cagato nessuno, il fumetto è un fumetto indie, ma chi ce lo fa di rinnovare i diritti per un gioco che poi magari non ci comprano? C'è anche quello. E dice giustamente Maraichux che oggi è il giorno giusto per parlare di picchiaduro scorrimento, perché esce con uno delle Turtles, giustamente.
E poi sempre su un brand nato come fumetto col cartone animato.
Esatto. Insomma, fumetto indipendente e cartone animato.
Esatto, ma... Sì. Ma questo è un
po' più fortunato, però.
Esatto, ha avuto un po' più successo.
Ma giusto un pochino.
Sì. E niente, per cui vabbè, insomma, il gioco è quello, e tra l'altro poi si è esaurita lì la cosa, e di fatto oggi, se ci vuoi giocare, o c'hai la scheda del cabinato o emulazione, non è che ci siano altre scelte.
Allora, la CPS 1,5, come chiamano quella col sound, è anche disponibile sul Master FPGA, dunque se volete un'esperienza molto simile a quella alla fine del cabinato arcade, o volete semplicemente giocarlo in facilità su un tubo catodico, un Mister FPGA si può, e si ottengono buoni risultati.
Sì. E niente, tra l'altro, così come mi sembra giusto farlo adesso questa segnalazione, visto che si sta parlando del fatto che si è un po' esaurito lì, c'è in realtà stato l'anno dopo un secondo gioco basato su Cadillacs and Dinosaurs, Cadillacs and Dinosaurs The Second Cataclysm, che era un gioco per Sega CD, o Mega CD a seconda di dove vivi, fatto da Rocket Science Games, studio non particolarmente fortunato, sono vissuti 4 anni, che in realtà era uno sparatutto a binari, in cui andavi sull'auto, sulla Cadillac, che ha la caratteristica di essere un gioco in cui come programmatore ha lavorato, perché all'epoca lavorava proprio per lo studio Rocket Science, Elon Musk.
Incredibile.
faceva il programmatore in Rocket Science Games e ha programmato Cadillacs and Dinosaurs The Second Cataclysm.
E nonostante bello. Tutti i suoi soldi non è riuscito a nascondere questa cosa.
Magari era anche orgoglioso, vai a sapere.
Era terrificante, io non so se voi l'avete visto.
No, oh, mi guarda, manca.
Non sapevo che esistesse, ho visto un video
l'ho
su
anche
YouTube.
Giocato.
Tra l'altro, giusto così per chiudere l'introduzione con una parentesi, prima Rigel dice che è uscito oggi Turtles. Segnalo che mercoledì prossimo, se non facciamo casino, se riusciamo a organizzarci, ripetiamo la cosa di giocare in live proprio con le Turtles mercoledì mattina. E tra l'altro, per chi ci guarda in video, il gameplay che si sta vedendo è la partita che abbiamo fatto ieri mattina io e Andrea Giorgiani giocando su Fightcade qua sul canale. Allora, solito giro di dove eravamo, nostra esperienza col gioco. Comincio io, che tanto faccio in fretta, perché per me Cadillacs and Dinosaurs è quel classico gioco di cui ho sempre sentito parlare benissimo, ma a cui non avevo mai giocato, perché magari è capitato che lo vedessi in sala giochi, ma non ho ricordi di averci giocato. Non essendo stato convertito, non è successa la cosa, ci gioco a casa dell'amico con Super NES, come magari era successo per altri giochi del genere, e di fatto non ci avevo mai giocato fino a che non ci ho messo mano per il podcast, per la live ieri mattina, e poi ci ho rigiocato un pochino per provare cose. Quindi questa è stata per me una blind run, quella di ieri mattina a Cadillacs and Dinosaurs. Tu, Gregory...
potrei quasi ripetere testualmente quello che hai detto tu, nel senso che, cioè, l'ho visto in sala giochi da bambino, non sapevo esattamente un pochino come era successo con le Tartarughe Ninja, in realtà, perché quella era un'epoca in cui i videogiochi incredibilmente arrivavano in Italia prima di cartoni animati, cioè io non avevo mai visto, non immaginavo che ci fosse un fumetto, un cartone animato, ovviamente poi stiamo parlando degli anni 90, quindi non è che ci fosse internet, però mi sembrava in effetti un accostamento un po' barocco per essere tra l'altro un gioco giapponese. E poi mi sono spiegato il perché quando ho visto che c'era il cartone animato in televisione. E comunque non avevo mai giocato in sala giochi, giusto forse un paio di partite, però non è una di quelle cose che mi aveva preso, come poteva essere un Firefight, in cui invece ho, penso, riversato parte degli stipendi dei genitori. Quindi...
Ah, sì. Tra l'altro anch'io, cioè, i picchi dello scorrimento ci giocavo un sacco in sala giochi, fin da, come si dice, Double Dragon. Per cui, insomma, è che probabilmente il 93 era già un momento in cui, secondo me è stato un momento in cui sono andato, ho giocato un po' meno ai cabinati, così, fra l'inizio e la metà degli anni 90, perché azzardo, non so, che i due baretti sotto casa, che per tutti gli anni 80 avevano sempre, ce n'era, mi ricordo proprio, quello vicinissimo a casa ne aveva sempre due, e quello un po' più lontano che scendavo in bicicletta ne aveva addirittura tre, e avevano sempre robe nuove, cioè Ghosts and Ghosts, Double Dragon, eccetera, giocati tutti lì, più vabbè capitava la sala giochi al mare. E forse i baretti sotto casa, arrivati dopo un po' degli anni 90, avevano un po' smesso di averli, i cabinati, e c'è stato un po' un buco per me. E poi la sala giochi è ritornata alla grande nel suo ultimo periodo, cioè fine anni 90, dalla metà degli anni 90 in poi, la sala giochi era la classica cosa, oggi c'è manifestazione, vabbè io vado a Porta Venezia in sala giochi. Vabbè, no, la mia coscienza sociale e politica non era molto sviluppata in quel periodo.
Poi invece c'è stata la rivalsa all'improvviso, tutto dopo.
Probabilmente lo farei anche adesso.
Tra l'altro, delle prime... Vai, scusa.
No, e poi lascio la parola a voi due sotto, le Pacione e Francesco, ma Simon Paganini di Every Eye, uno che ho conosciuto e incontrato a eventi stampa tipo, non lo so, dal 2003 in poi, ho scoperto che probabilmente abbiamo fatto un sacco di partite in multiplayer a Virtua Racing, perché lui faceva la stessa cosa. Quando c'era manifestazione andava al New Rocky a Porta Venezia a giocare con i videogiochi. Quindi vabbè. Francesco, stavi dicendo qualcosa?
Sì, apparentemente no, volevo dire soltanto che anche una delle mie prime seghe a scuola fu andare a quello che l'unico che c'aveva i cabinati era il bowling ad Aversa, per capirci, quindi via, così al liceo. Però
che anni erano il tuo liceo?
Era il, tra il 2004 e il 2009.
Ok, che era anche... c'erano ancora, però insomma erano un po' sfumati, diciamo.
No, sì, mai... diciamo non era la cosa principale. Inoltre sta quella cosa con l'ansia addosso, devo giustificare il fatto che non ero stato a scuola e questa cosa mi ha impedito il godimento, se la, con l'occhio all'orologio. Quindi non ne ho un ricordo particolarmente felice, ma non di Cadillac and Dinosaur, perché invece Cadillac and Dinosaur è quella roba che anche io ho scoperto tramite l'emulazione in maniera molto divertente, perché... alle scuole medie c'era ancora quella cosa che ti facevano i regali, e il regalo più gettonato erano i giochi falsi della PlayStation 1. Per capirci un attimo, proprio la fascia di prezzo di regalo, ti regalano questa mazzetta di videogiochi falsi e via, la dici a 5-6 alla volta. E il problema si presentava a me, povero stronzo, che questa PlayStation non ce l'aveva, e quindi era un problema sociale. E mi regalarono, tra le altre cose, questo dischetto, che probabilmente non sapevano nemmeno cosa ci fosse sopra, che era letteralmente il MAME con una serie di ROM di roba caricata a casaccio sopra, questa lista enorme, un sacco di ROM non c'erano, c'erano soltanto segnate, sì. E c'era veramente la qualunque di roba sopra. Io scoprì il meraviglioso mondo degli arcade da sala giochi attraverso questo disco, che era il disco della meraviglia, con un handicap, che già all'epoca il mio hardware, non so se era un problema hardware o un problema software, ma... erano giochi che facevo per un po', poi si impallava il PC e crashava tutto, quindi queste esperienze erano sempre comunque molto limitate, e di conseguenza la roba a cui giocavo di più erano i picchiaduro a scorrimento. Tra l'altro l'unico che riuscì a finire senza far crashare il PC era il picchiaduro a scorrimento di The Punisher, bellissimo secondo me. Cioè, per sintesi, per cosa che poi sostanzialmente è sempre la stessa roba, però a me piacevano tutti, tutti mi piacevano e me li giocavo tutti quanti. Oltre a Cadillacs and Dinosaur c'era Kings of Dragon, c'era Knights of the Round, Warriors of Fate, insomma me li facevo tutti quando era possibile, mi piacevano appunto un casino. Cadillacs and Dinosaur mi piaceva perché c'era questo immaginario post-apocalittico completamente pazzo, e i dinosauri, che comunque avendoci giocato in giovanile erano ancora abbastanza una figata come cosa, in più le mutazioni, le cose, cioè era proprio divertente fino a che non crashava, che letteralmente il crash era il boss finale che ti piallava il fatto che tu prendevi, andava là e mettevi i gettoni, perché poi in realtà erano giochi anche abbastanza facili una volta che tu c'avevi i gettoni infiniti. Tra l'altro sì, io li amavo tantissimo questi qua a scorrimento. Infatti un paio di settimane fa Espo ha fatto uscire su IGN quello su Sengoku, che era un'altra roba che io macinavo oltranza, perché
quello c'era questi colori sparati.
Sì, ma poi il primo è Iper Tamarro. Esatto.
Il primo è Iper Tamarro, una roba cafonissima. E niente, li ricordo tutti quanti con affetto. Ricordo con affetto pure Altered Beast, per capirci, che adesso lo guardo e vorrei cavarmi gli occhi. Però ecco, diciamo, quel disco è stata la mia formazione emotiva legato ai cabinati, perché c'era appunto quest'alea che, mentre tu stai facendo il super punteggio, a un certo punto crollava. E quindi niente, prendevi e andavi avanti. Bel ricordi. Mi ha insegnato a giocare a baseball quella roba. C'era uno con gli aeroplanini, che era tipo forse 1943 o 1941, però col super graficone, quindi non quello vecchio. Quindi,
ah, sì, ho capito qual è, bellissimo.
Forse Gregory l'ha accolto.
Ho capito era sempre... qual è, perché aveva lo schermo completo, non era con,
esatto,
con lo schermo girato.
Ah, ok, non era
sì, per adesso in questo momento non mi viene in mente esattamente. Comunque era 1940 qualcosa anche quello.
Esatto, ed era fighissimo.
Io pensavo che fosse Strikers invece. Strikers, no, 45 che...
Poi sì, c'era pure un altro con gli aerei moderni, che invece c'erano sempre tre personaggi, aerei moderni, e tutte queste variazioni sulle tipologie, cioè, ma veramente una roba cafonissima. Io di questa roba cafonissima mi alimentavo, e quindi ero una spanna. Da allora ho capito che l'emulazione sarebbe stato uno dei miei modi di accesso a questo mondo assurdo preferiti, del resto.
E tu, Pacione?
Io ho una storia molto simile, incredibilmente simile a quella di Francesco, solo che ci spostiamo più indietro. Io ovviamente nel 93 c'avevo 2 mesi, perché è uscito ad aprile e sono andato a febbraio, dunque è stato un pochino un problema, diciamo che non ho vissuto l'uscita e tantomeno l'ho mai visto in sala giochi. Però era intorno al 98 o il 99, ovviamente l'anno non è che me lo posso ricordare bene, però stavo a casa a Bolsena di un amico, che aveva un floppy disk che era stato riempito da un ragazzo che ci abitava davanti, che era ovviamente più grande, indicativamente c'ha l'età di Greta e Giove per esso, e era pieno di giochi del MAME, e tra cui c'era, tra tutti, io mi ricordo Darkstalkers, che mi è rimasto qua, infatti il pallino è rimasto, e Cadillacs and Dinosaurs, che ci giocavamo in due. E dunque, ecco, anche il mio primo approccio è stato paradossalmente con una versione del MAME molto vecchia, di cui sinceramente poi non è che mi ricordo così tanto, però mi ricordo che comunque sia ci giocavamo, io c'avevo all'incirca 4-5 anni in media, e dunque bene o male mi ricordo le ROM anch'io, ste ROM, e quella dei The Punisher, che peraltro girava sulla stessa macchina in teoria, cioè era, esatto, sempre
la stessa CPS scheda,
mezzo, o meglio CPS1 col Q-Sound. E dunque, ecco, anch'io porto ricordi belli Cadillac and Dinosaurs, e poi qualche volta me lo rigioco, però diciamo che forse fino ai 16 anni non l'ho mai finito.
Ecco, no, invece io prima volta che l'ho finito è stato immediatamente pre-pandemia, dove lavoravo ad lo studio del mio professore a Napoli, ed era tipo post laureato, quindi era il 2019, e mi facevo le tratte in treno, e questi 40 minuti erano i primi esperimenti di modifica PlayStation Vita, e ricordo distintamente finì Cadillacs and Dinosaurs e Alien contro Predator. Quindi
molto bello.
Sì. Quindi, e lo finì appunto su PlayStation Vita, come l'ho finito pure stavolta, tra l'altro, perché sono incapace a far girare gli emulatori sul Mac, però vabbè.
Ma è semplicissimo.
Aspetta, ne ho Mac. Girati 3-4. Sì, con
no, ti dico io cosa devi mettere. Okay. No. Ti dico io cosa mettere, una cagata, ma è fantastico, ci gira tutto, è fantastico.
Va bene.
Intanto grazie a Mirto, un fedele, che settimo mese di abbonamento su Prime. Twitch.
Grazie.
Allora, grazie quando posso, sì, perlomeno.
Sì, beh. Allora, Cadillacs and Dinosaurs, lo dico, io giocandoci la mia impressione è che nel contesto dei picchiaduro scorrimento, diciamo, prima maniera in un certo senso, nel senso che non ha quelle evoluzioni che sarebbero arrivate poi dopo, tra l'altro da stessa Capcom con tutti gli elementi RPG dei Knights of the Round e compagnia bella, o altri picchiaduro che arrivano dopo che hanno magari più combo, quasi in stile picchiaduro a incontri, iniziano a mettere negli anni successivi. Questo è molto, come struttura è molto classico.
Molto dritto, sì.
In quel contesto lì, di quelli classici, secondo me questo è tranquillamente, si può discutere che sia fra i migliori, livello top proprio.
Concordo, secondo me è uno dei più mobili, cioè a livello di movimento è una roba assurda, che con due tasti ti permette di fare veramente un sacco di roba. E soprattutto c'è stata l'inizio dell'introduzione di alcune mosse in stile picchiatore, in realtà. Mi ricordo qualcuno, mi pare, quella ragazza che era su, giù, pugno, che dovrebbe
fare... Con tutti i personaggi, se fai... Non mi ricordo se giù, su o su, giù, e su, poi su, il tasto. Esatto. Fai una mossa, però cioè, si limita a quello, per il resto è il classico salti e premi l'attacco, o lo fai muovendoti e fai le combo in automatico se colpisci più volte, cioè sono cose molto classiche. Ha gli attacchi combinati, sì, che se stai vicini con due personaggi si illuminano e puoi fare le combo, che è un approccio diverso rispetto a quello di Street of Rage, che invece li facevi con le prese, gli attacchi combinati. Però insomma, comunque rimane abbastanza tradizionale in quello.
Secondo me però è comunque uno step avanti al Fatal Fury. Sì, al Fatal Fury, al Final Fight di Capcom.
No, certo, sì.
E è proprio bello perché anche i personaggi, ad esempio, ognuno ha una sua caratteristica. E poi, ok, magari non erano tanto diversi, però comunque c'era la ragazza più forte con le armi, l'uomo grosso con le prese toste, quello un pochino average che faceva tutto, e è molto interessante secondo me.
E poi c'è quello che ha Mustafa è quello che ha più gittata, diciamo, con i calci.
Tra l'altro quando finisce fa il calcio girato con un'animazione che secondo me è ancora adesso fighissima, che non ti aspetti.
Ma quando tu fai che salti, quando salti e poi se metti in giù e schiacci l'attacco, fa un calcio volante, cioè che va proprio a cercare...
Non è metti in giù, è che devi schiacciare l'attacco quando sei alla massima elevazione.
È alla massima elevazione, esatto.
Allora, questa cosa la fanno tutti, lui però la fa anche quando è in movimento, mentre con gli altri lo fanno solo da fermo. Quindi, sì, no, comunque... Ma al di là poi di questo, cioè il fatto è che è e in questo si vede forse anche che degli anni 90, l'ho trovato onestissimo, nel senso che proprio le hitbox sono immacolate. Sai sempre se cioè non c'è mai una situazione in cui hai l'impressione che non ti avrebbero dovuto colpire o che tu avresti dovuto colpirli, devi essere allineato perfettamente. È tutto veramente pulito, funziona alla perfezione e in termini di sfida, ovviamente c'ha dei picchi di difficoltà perché è comunque un gioco che vuole che gli metti i gettoni, ma non ha assolutamente le robe folli che hanno alcuni giochi del genere. Cioè, questo è
E
proprio un gioco che ti dà sempre l'impressione
soprattutto
che se prendi le mazzate è colpa tua.
non c'è la boss rush, ti ricordo.
Anche sì, è
Vero?
vero. Vabbè, anche se comunque c'è il fatto che alcuni boss poi ritornano come nemici comuni, tipo
Sì,
c'è un boss che poi a un
che
certo punto ne hai quattro
sì.
assieme.
Però sono pure i
Sei
boss che c'hanno tipo la
tornato.
seconda fase, più che
Sì,
altro, che
sì,
diciamo
sì.
che è una cosa, tra virgolette, avveniristica pure per l'epoca. A proposito del fatto della tecnica, ci sta effettivamente le animazioni, ecco, a riguardarla adesso, chiaro, parte di quella fascinazione sognante della gioventù non c'è, però comunque gli riconosco dei pregi, a parte tutte le cose che mi spiegate voi ogni mese, tipo la parallasse quando ci sta qualcosa che scorre dietro e la cosa va avanti e tu queste cose non le sai che quanto era difficile farle, e poi sì, la varietà dei personaggi che ognuno fa quella cosa. Io cioè, ho giocato principalmente con Mustafa. Quando ho
Sì,
giocato con un
anch'io.
altro personaggio è perché ho sbagliato a premere. Cioè, in realtà ero partito che volevo farmi la run con la tipa perché la ricordavo che era abbastanza veloce. Però a un certo punto prendeva troppi schiaffi. Ho detto no, allora aspettiamo un attimo. E ho preso Mustafa. A parte che si spara delle frasi razziste quando finiscono i livelli, tipo I'm
Mamma
your
mia.
mambo jumbo, queste cose così che fai.
Mamma mia, ma cioè, era proprio un altro mondo. Cioè, mi
Sì.
rendo conto proprio anche giocando videogiochi vecchi, ma anche qualche volta quando mi riguardo qualcosa di vecchio, che era una roba assurda, cioè poracci.
Vabbè, ragazzi, io vi ricordo sempre che negli anni 80 Eddie Murphy poteva fare un intero spettacolo di stand-up in cui le battute erano tutte ha 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 gay, ma non diceva gay come parola. Cioè, in cui la cosa che faceva ridere non era neanche una battuta su gay, era proprio solo il fatto di dire gay. Cioè, capisci che e la mentalità era un po' diversa. Infatti, poi si è dovuto
Indimenticabile
scusare.
Eddie Murphy nudo e crudo, tra l'altro.
Esatto, era quello, mi sa. Perché ce n'erano due famosi negli anni 80, ma era uno dei due, non in tutte e due era questa cosa. L'ho visto, tanto non l'avevo visto all'epoca, l'ho visto qualche tempo fa su Netflix e ho detto, ah, Madonna, ma veramente? Veramente sì. Vabbè, i tempi cambiano. Ci dice CPS2 in chat, che ricorda una colonna sonora pazzesca. Devo dire, io su questo vado un po' controcorrente, nel senso che è bella, è la classica colonna sonora di quel genere, di quegli anni, giro di basso, ok? Però in realtà io l'ho trovata un pochino no, cioè non ci ho trovato un singolo tema che mi sia rimasto in mente, se devo essere
Concordo, in realtà
onesto.
concordo sulla colonna sonora. Più che altro erano, secondo me, gli albori del Q-Sound, che alla fine era questo chip che ancora, secondo me, dovevano ancora capire come sfruttarlo appieno. E sebbene magari sì, la colonna sonora ci sta, magari non è mai ripetitiva e comunque è un buon ascolto, però non è mai memorabile come magari tante altre colonne sonore dell'epoca. Su questo concordo, vero?
Forse magari si nota più che in altri giochi, può darsi.
Sì.
No, beh, non è brutta, però allora,
No,
c'è
ma
anche
non
una
è
questione.
memorabile, cioè, non è una
C'è anche
roba
la.
che ti ricordi anni dopo che l'hai giocato.
Sì, c'è anche la questione anagrafica, nel senso che io questo gioco ci ho giocato per la prima volta ieri mattina. È anche abbastanza inevitabile che sia più affezionato al tema di Double Dragon che ho sentito quando avevo 11 anni e mi è rimasto in testa ed era il gioco più bello della storia quando ci ho giocato. Poi è effettivamente così più bello il tema di Double Dragon delle musiche di questo gioco qua? Non lo so, però nella mia memoria quello è
Vabbè,
memorabile.
c'entra,
E
cioè
beh, però
alla fine quella
quello è il.
però è un discorso, secondo me, alla fine di quello a cui tu sei più affezionato, cioè alla fine oggettivamente il sonoro a livello di potenza è comunque oggettivamente più
Beh,
potente
certo, sì.
di
Però
1,5, però
sai
certo
cosa?
tra quelli dell'1,5 secondo me magari si vede che erano agli inizi dello
Però
sfruttamento di quel chip, questo sicuro.
Double Dragon è il tema che ti ricordi. Il tema di Double Dragon è bellissimo, però poi
io non mi ricordo delle grandi musiche nel gioco, magari, ecco.
No, è chiaro, c'era quel tema lì che era strafigo.
E quindi, cioè, magari questo, beh, non c'è neanche quello, però...
No, però le musiche sono tutte belle. Sì, tra l'altro c'è un momento del gioco che è folle, perché il gioco è tutto schitarrate, e poi c'è questo livello nella grotta che c'è una musica che sembra la roba del giardino zen, la sala d'attesa del medico. Cosa è successo? E comunque c'è quella musica mentre stai prendendo a calci in faccia teppisti e pazzi col fucile.
Sì, che poi i dinosauri in effetti in questo gioco fanno molto da sfondo. Non,
beh, ma perché lì è la trama, cioè il gioco inizia con i dinosauri che per qualche motivo sono diventati più aggressivi, che se ci pensi fa un po' ridere, come sono diventati un tirannosauro, mi pare normale che sia aggressivo, ma vabbè. e poi scopri che perché c'è lo scienziato che fa gli esperimenti. Devo dire, questa cosa è carina perché...
praticamente parte... il gruppo d'eroi è il PETA.
Esatto, sì. E la cosa a parte la cosa fantastica dei dinosauri che sono lì che si fanno gli affari loro, arriva uno, gli tira una testata, diventano rossi, si incazzano, e poi il gioco ci insegna che quando un animale è arrabbiato, se lo meni si calma.
Ok. Ma soprattutto questi qui li pestano i dinosauri e quelli se la prendono con te, vaffanculo.
Cioè, vabbè, lì sai, perde il controllo e cerca di massacrare tutti, ma mi fa ridere che se gli tiri abbastanza calci in faccia si calma e se ne va passeggiando, ignorando tutti. Vabbè, ok. Però quella cosa dà comunque degli spunti fighi anche per i nemici, perché, voglio dire, nel... butto una cifra a caso, 70% dei picchiaduro a scorrimento i cattivi avevano rubato, rapito la fidanzata di qualcuno. Qui invece sono dei pezzi di merda che, ma cioè, c'è quel punto in cui arrivi e trovi il boss che è lì che sta tagliando a fette un dinosauro vivo. Ti dà proprio l'idea di quanto sono stronzi questi. E devo dire, questa è una cosa carina che gli dà comunque uno spirito diverso. E poi è violentissimo. Cioè, gli sbudellamenti, quando lanci ammazzi la gente con le bombe che esplodono a pezzi e con i bulbi oculari.
Ma io stavo pensando, praticamente questo è il gioco di Kenny Guerriero, cioè se ci togli i dinosauri...
Con i dinosauri, esatto.
Cioè, cioè, ma perché cazzo non l'hanno fatto un gioco di Kenny Guerriero? Ma perché abbiamo dovuto aspettare tipo il 2005 per avere un picchiaduro, comunque uno contro uno, cazzo, perché non hanno mai fatto un picchiaduro a scorrimento?
Eppure, infatti, la prima cosa che ho pensato quando c'è il boss del primo livello... Il boss del primo livello è esattamente un cattivo di Kenny il Guerriero.
Beh, ma comunque in generale i nemici erano tutti un po' quel look alla Mad Max barra Kenny il Guerriero. Del resto è post-apocalittica l'ambientazione.
Con i dinosauri.
Non so quali siano state le dinamiche, però le licenze di Kenny il Guerriero le usavano su console. Su console
sì, le usava Bandai per fare quel porcherino.
Fin dagli 8-bit.
Sì.
E tra l'altro uscirono diversi picchiaduro incontri, ma anche c'erano quelli su Master System, c'era il gioco della prima serie, e su Mega Drive il gioco della seconda serie.
Un gioco di Kenshiro per PS1 che non è male.
Sì, non è l'ultimo gioco che ho comprato. Sì, è Fist of the North. Sì,
però era appunto è PS1.
No, PS1 in 3D e è tipo un beat'em up.
Sì, no, era bello.
È bello.
Era tipo cel shading, in realtà non era cel shading, però aveva queste texture fatte tipo cartone animato.
Sì.
Però è effettivamente bizzarro, cioè immagino ci siano motivi, però è bizzarro che in quegli anni in cui Capcom e Konami facevano tutti questi giochi su licenza non ne abbiano fatto uno su Kenny il Guerriero in sala giochi.
Sì.
Ma secondo me perché guardavano Occidente in un certo qual senso. Se noi guardiamo le licenze anni 90 che Capcom aveva preso, difficilmente erano, al di là di JoJo, erano difficilmente roba giapponese.
Beh, che comunque è successivo JoJo.
Sì, esatto. Comunque ci abbiamo tutta la roba Marvel che hanno fatto, Marvel vs. Capcom, X-Men, e chi ne ha più ne metta. Cadillac and Dinosaurs è la roba di D&D, che comunque è sempre roba americana. E secondo me i giochi di D&D... Anche sì,
bello. Ma vedi, il fatto è che noi abbiamo una percezione un po' deviata, perché la verità è che nel 92 Kenny il Guerriero fuori dal Giappone probabilmente lo conoscevamo noi ai francesi.
Però
perché non è che ci fosse la stessa invasione degli anime, dei manga in tutto il mondo. In America anche in America per un sacco d'anni conoscevano praticamente solo Dragon Ball e i Gatchaman.
Ecco, per capirci un'altra roba, ricordi risalentissimi, cabinato da spiaggia, questo Kenil, questo picchiaduro incontro Kenil Guerriero con questi personaggi che erano enormi, cioè me lo ricordo veramente enorme, era tutto grandissimo, decadente, così.
Io mi ricordo il cabinato di Kenil Guerriero fatto Punch sul modello di quella... sì, quello che dovevi tirare proprio i cazzotti ai pestoni, sì. Quello era uscito di nuovo, comunque fine anni 90 stiamo parlando. Che era sul modello di un gioco di... C'era un gioco di Capcom che era così in sala giochi e poi fecero la versione Super NES che era invece un picchiaduro a scorrimento tradizionale. Com'è che si chiamava? Mi viene in mente Capitan Commando, ma non è Capitan Commando.
No, Capitan Commando è sempre a scorrimento con altri fatti tipo questi. Cioè il modello è sempre lo stesso di Cadillac and Dinosaur, so per capirci.
Ma che cavolo di gioco... mi ricordo proprio... Che in sala giochi era questa cosa qua che dovevi tirare i cazzotti e su Super NES fecero il picchiaduro a scorrimento.
Sai che non lo so?
Non mi ricordo... c'aveva un personaggio... Ah, cazzo. Vabbè, non mi viene in mente. Pazienza, sopravvivrò al dolore di non essermelo ricordato e alla senilità incombente.
Sicuramente domani farai un post.
Sì, esatto. Con questo. Quello. Però sì, cioè veramente, gioco fantastico, divertentissimo, vario, che poi appunto ti dà sta gran sensazione di potenza, di violenza, la gente smembrata. Ha comunque questa cosa affascinante dei dinosauri che non sono i nemici, ma sono parte dell'ecosistema, se vuoi.
Esatto.
Parte per la tangente poi sul finale con le mutazioni, i mostri, il tizio che diventa un dinosauro da cui poi gli esce dalla panza una roba che sembra un po' Alien, un po' quello di Total Recall con le manine. Proprio
perché è un dinosauro con due teste, che però gli esce tipo dalla schiena e lui continua a parlare così, come se fosse, sai... Cioè, una roba deviata mentalmente.
Poi, raga, pensandoci, al di là del design del boss, che è veramente una roba assurda, era un qualcosa, invece, un'interazione con un ecosistema in quel modo all'interno di un gioco, in un certo qual senso lo rendeva comunque vivo a livello di flow del livello, era più organico, diciamo, perché vedevi comunque i nemici che interagivano con qualcosa con cui anche tu potevi interagire e potenzialmente potevi diventare cattivo per l'appunto e buono sedandolo di mazzate. È comunque interessante a livello, secondo me, anche di, non ti dico meccanica, ma di espediente, tra virgolette, di folcloristico del gioco. In un certo,
sì, diciamo, come variazione sul tema, perché poi fondamentalmente è vero, quei giochi erano veramente fatti tutti con lo stampino, cioè sì. Esattamente Capitan Commando, quel gioco lì, fatta eccezione che Capitan Commando non ci sono mai i movimenti della telecamera verso il basso, è sempre completamente orizzontale, però poi per il resto anche come dimensioni di sprite direi che praticamente
sono tutti sovrapponibili, sono
anche gli effetti spazi. Gli effetti sono sempre effetti speciali, dunque sì, è stata comunque una trovata secondo me carina, perché alla fine comunque al di là anche di Capcom, ma se prendiamo anche la Konami dell'epoca, difficilmente vedevamo quel tipo di interazioni all'interno dei livelli di altri picchiaduro a scorrimento.
Sì. E devo dire, in questo poi il fatto che ci sono anche le armi da fuoco, secondo me è gestito proprio bene, perché hai i proiettili, sì, le trovi in giro. L'unica cosa che hanno fatto, immagino per questione di bilanciamento, perché sennò poi ce n'erano troppe, è che quando stendi uno che ha un fucile non gli casca,
non te lo prendi, poi raccogli, sì.
Che è una cosa che invece tipicamente succedeva in questi giochi, se menavi uno che aveva un'arma e gli cadeva la potevi raccogliere. Qua no, perché probabilmente hanno voluto controllare meglio quante armi da fuoco, perché effettivamente quando hai un'arma da fuoco fai abbastanza male, sei molto protetto, diciamo, dai nemici.
Sì, ad esempio Double Dragon, quando picchiavi qualcuno che aveva un'arma poi gliela potevi prendere, e viceversa anche loro tra di loro prendevano le varie armi, quindi se la tipa c'aveva la frusta, però se non mi sbaglio anche i cattivi potevano raccoglierla.
Sì, sì, sì.
Sì, quindi sì, no. Comunque Double Dragon, ora non è che voglio andare OT, però era tanto avanti per l'epoca, e tante cose che faceva lui non l'hanno mai più fatte, tante cose che faceva Double Dragon io non l'ho più viste quasi nei video.
È stato comunque un punto di svolta, anche perché cioè il precedente di Technos, che era quello che da noi si chiamava Vendetta, mi se non sbaglio.
Era tipo Crime qualcosa.
Nino Kuni, forse era Nino Kuni, ma non mi ricordo. Che comunque era
Kunio Kun, no?
No. Kunio Kun, quello la versione occidentale si chiamava Vendetta, Revenge.
No, perché Vendetta è quello, è un altro, Vendetta è un altro.
E allora era Revenge, probabilmente, perché sì, c'hanno nomi simili. E quello era, non a schermate fisse, però comunque ad arene. Era mentre con Double Dragon introducono lo scorrimento. River City Ransom.
Sì, sì. Che poi peraltro c'erano anche meccaniche particolari di River City Ransom, quasi da RPG.
No, in realtà, ma vedi, perché quello è quello della stessa, però su NES.
Ah,
l'arcade era proprio il picchiaduro, solo che era ad arene e praticamente in ogni arena combattevi una banda rivale, diciamo. E poi ho fatto Double Dragon, che invece era proprio quello a scorrimento con la profondità. E poi, vabbè, il primo a scorrimento era Kung Fu Master, che poi c'era Kung Fu su NES. Però sì, cioè, Double Dragon faceva un sacco di cose fighe. Poi, secondo me, dopo Double Dragon, il successivo momento di svolta arriva con Final Fight.
Che però faceva meno cose, cioè Final Fight è fantastico, è uno, rimane uno dei miei preferiti, però faceva meno cose.
Faceva meno cose, però come complessità del sistema di combattimento, secondo me, era, rispetto a Double Dragon, era un grosso passo avanti in termini di tipi di mosse, di come interagire con i personaggi, differenziazione, cioè per dire, banalmente Double Dragon erano uguali i due personaggi.
Tanto per dirti, io ho difficoltà, da persona che non ha vissuto Double Dragon, a approcciarmi a Double Dragon. Però Final Fight non ha alcun tipo di problema. Esatto. Perché
Double Dragon è anche un po' legnoso.
Però capisco che comunque sia è un problema mio. Nel senso, non avendolo vissuto, io ho difficoltà effettivamente ad approcciarmi. Invece Final Fight è proprio diretto, in un certo qual senso, ancora ad oggi godibile, perché è rimasto, diciamo, assegnato quello standard che poi andrà avanti per tutti gli anni 90.
Però devo dire una cosa, pur essendo successivo di diversi anni, quindi in teoria in un periodo in cui magari si stavano ammorbidendo le cose, il mio ricordo chiaro da bambino è che trovo Final Fight molto più spillamonete di Double Dragon. Non so se era solo un'impressione mia, però ricordo che a Double Dragon riuscivo a giocare meglio che a Final Fight a parità di, tra virgolette, allenamento. Questo da bambino, che la percezione è sempre un po' sfasata dei ricordi da bambino, un po' perché i ricordi sono quello che sono e un po' perché da bambino magari ti trovi bene a fare una roba e non sai fare nient'altro. Però il mio ricordo, insomma, era quello. Però sì, quello che dicevo prima io sul discorso prima maniera, è ovvio che Cadillacs and Dinosaurs fa un sacco di cose che non faceva Final Fight, che non faceva i giochi precedenti, però secondo me ha ancora quell'impostazione, tra virgolette, pura, semplice, diretta, ci sono le armi, ci sono le mosse, però non c'è le statistiche, non ci sono gli upgrade, non c'è tutto quell'aspetto.
Questo qua è il passo successivo.
E le mosse sono veramente due, mentre poi ci sono dei giochi di 3-4 anni dopo, ce n'è uno di cui adesso non mi viene il nome, che se non sbaglio era DSNK, che è veramente proprio la lista delle combo, come se fosse uno Street Fighter.
Tipicamente SNK, tra l'altro.
Comunque ragazzi, io ve lo dico, a me, io stanotte non dormo perché non mi viene in mente cos'era quel videogioco che in sala giochi tiravi pestoni e su Super Nintendo era scorrimento, anche perché me lo ricordo, cioè ci giocai a casa di un mio amico.
Ma scusa, ma se cerchi gioco tipo Occult Token Punch Mania non ne esce fuori? Non ce ne sono tanti, ce ne sono due.
Credi che non abbia fatto delle ricerche mentre parlavate voi?
Allora, se vogliamo tornare sulla questione, allora a un certo punto c'è stato appunto lo split dove la roba, cioè hanno visto che il modello funzionava, hanno cercato di fibrillare quella cosa mettendoci le pazzerie, tipo Captain Commando a un certo punto c'erano tutti quei personaggi, erano super pazzi ma comunque era abbastanza lineare, poi quando con Knight of the Round c'erano i potenziamenti, gli upgrade con le armature sempre più sgravate, e poi c'erano invece i giochi di Dungeons and Dragons dove c'era tutta quella componente tra virgolette ruolistica che era un po' un pelo più complessa e meno votata all'andare avanti. Comunque detto, per il fatto della questione del modifichiamo la PlayStation Vita per farci l'estate, è stato effettivamente è stato particolare scoprire appunto i vari approcci ai chip di Capcom che pacione sa a memoria, e io invece sto scoprendo, ma ce n'è più di uno, sai, questo, ma non è sempre lo stesso in queste cose, sai, dove io scopro la realtà, il passato in realtà. E quindi, cioè, effettivamente, quando capisci cosa ci facevano e capisci come lo facevano e la roba che ci mettevano dentro in quello che sostanzialmente è sempre lo stesso blocco, cioè ti apre un mondo. Infatti, tra virgolette, riesco ancora a, cioè, ogni volta che provo ad emulare Street Fighter 3, a un certo punto è un lancio di dati perché non mi ricordo come faccio. Però quella là è tipo il vertice della complessità di quei chip, che se non sbaglio era il terzo. Correggimi, pacione, se sbaglio.
No, è certo.
E effettivamente faceva una roba che era completamente fuori di melone, però sostanzialmente era un potenziare tutte cose che c'erano già nel primo modello del chip, che detto io continuo a trovare incredibile. Cioè, era, secondo me ancora adesso a livello di sintesi grafica è meraviglioso. Perché prendo Mustafa quando gioco a questo? Un po' perché effettivamente c'ha uno, cioè non c'è ancora quegli sprite grossi e super dettagliati, però per esempio ti fa la mossa, il calcio, ti fa il calcio girato e ti fa addirittura la giravolta in aria tipo Guile già. Quindi è, detto, è veramente da giocare e da vedere, è pura gioia. In più, bonus, ho giocato sulla PlayStation Vita, non c'è quella cosa che ti si spalma tutto quanto, quindi è ancora più figo, secondo me.
Comunque, ragazzi, attenzione, era Sonic Blastman.
Esatto, stavo a cercare e te lo volevo dire.
Anch'io.
Era che... Sonic Blastman e in sala gioca che tirava i cazzottoni ed era una roba molto schematica.
E su invece era 573, che era quello dove giravano anche i Punch Mania, e avevo trovato quel gioco che era, che sembrava...
Mamma mia, quanto è sgravo su NES comunque. Cioè, lui sembra veramente uscito da Rollerball. E poi, cioè, mi piace questa cosa che c'hanno sempre questa cosa, i parchetti bloccati con le griglie. Con i pugli che da noi si chiamano anche Rezza Ripullo, per capirci. La rete del pollaio.
Siccome chiedeva Mirto in chat se i due giochi di Dungeons & Dragons sono successivi a Cadillac, sì, sì. E invece precedente a Cadillac, Knights of the Round, che è sempre di Capcom, non ha la licenza di Dungeons & Dragons, ma già sperimenta col fare quelle cose lì, è già, aspetta, fantasy.
È Knights of the Round o Kings of Dragon? Perché Kings of Dragon è molto più vicino a Final Fantasy, a Dungeons & Dragons. Che c'è,
sì,
l'elfo,
no, Knights of the Round
è quello dove c'avevi il Lancelotto, Re Artù,
esattamente, che comunque già c'aveva due o tre pizzichi di cose in quella direzione. Poi c'è Kings of Dragon, che è quello dove veramente fa, è veramente il primo, cioè come si dice, la bozza di quello che saranno i due giochi di Dungeons, esatto, and Dragons. E poi c'è appunto
erano tutti bellissimi, perché c'erano questi colori super sparati, erano proprio belli.
E poi peraltro i giochi, quelli di Dungeons and Dragons, sono arrivati in un momento...
Scusa, no, era per dire che sia Knights of the Round che King of Dragons sono precedenti a Cadillacs and Dinosaurs,
sì,
mentre i due di Dungeons and Dragons sono successivi.
Poi dicevo, arrivano in Giappone in un momento particolare, perché in Giappone Dungeons and Dragons non ha mai preso tanto la popolazione fino a quando non sono usciti, oltre a quei due giochi, i manuali basati sul Record of Dragon's Lore, cioè che era una branca di Dungeons and Dragons.
Si dice ambientazione.
Cioè, c'hai ragione, scusami. Io l'unico gioco di ruolo che ho mai affrontato è stato Green Oaks, dunque... C'hai ragione. E dunque, ecco, ha preso piede talmente tanto il gioco, secondo me, anche da far diventare più popolare D&D in Giappone. Dunque, chapeau a Capcom.
Sì, sì. Che altro chiedono? Guardian Heroes c'è anche per Xbox One? Credo, no, è uscito su X360, però in linea di massima la roba uscita su X360 la dovresti poter riscaricare sulle X successive. Cioè, veramente poco di uscito dalla 360 in poi che non è scaricabile su Xbox One e poi serie X/S.
Vabbè, ma penso che comunque emulare un Saturn... Non sarà difficile.
No, ma era uscita la versione per Live Arcade comunque. se intende bellissimo quello, quello credo si trovi senza problemi.
Sì, da qualche parte si trova e si gioca più o meno bene, insomma.
Sì. Io non lo gioco dall'epoca del Saturn, però è veramente bello.
Vabbè, io dietro c'ho un Saturn che gli ho levato il lettore CD, ci ho messo la micro SD.
Una specie di Frankenstein, quindi. È real hardware, stanno... non è real hardware.
È real hardware perché comunque tutta la CPU, tutto il Saturn, però gli levi il lettore CD che magari dopo anni, dopo 15-20 anni, di roba si deperisce col laser che inizia a fare le bizze, in quel modo non c'è problemi. Carichi in SD da 512 giga, c'è cioè schiaffi tutto la libreria e vai tranquillo.
Sì, sì. Boh, c'è altro che altre osservazioni che vi vengono in mente su, su Cadillacs and Dinosaurs?
A parte solo che la sigla di Cadillacs and Dinosauri è stata cantata da Marco Destro, è una delle canzoni più, penso, giovanilmente cringe che abbia mai sentito.
È terrificante.
Sai che, no, che io non credo di aver mai visto il cartone.
Io l'ho intravisto, nel senso che... io già ero razzista verso i cartoni vecchi americani all'epoca.
Beh, e con... giustamente.
Sì, era terribile. Però le Tartarughe Ninja le guardavo.
Vabbè, perché c'era quella cosa ninja che...
No, allora, c'è un fatto. Sì, Mirto, esiste il cartone. Era un fumetto di cui, da cui hanno tratto il cartone e contemporaneamente anche hanno fatto il videogioco.
No, adesso la chiamerebbero operazione cross mediale.
Esatto, i cartoni animati televisivi americani ci sono i classici anni 40, 60, 70 che puoi dire invecchiati, però son belli, magari alcune cose con una comicità rivedibile. La roba da metà anni 90 in poi hanno fatto un sacco di cose fighissime, cioè dal momento Batman in poi, poi tutti quelli di Cartoon Network con lo stile schizzato cocaina, fantastico. Ma il periodo anni 80, primi 90 è terrificante, sì. E c'era della roba che guardavamo e in un certo senso i cartoni animati di quegli anni americani, Turtles, G.I. Joe, Masters of the Universe, cioè, erano come Altered Beast. Cioè, menghia, che figata, questi qua si trasformano in animali, deve essere fichissimo, ci gioco, ma è una merda. Ecco,
gli americani erano
questa cosa qua. Ti attiravano perché era figo il concept, era figo il design, o perché banalmente erano tutti prodotti con in mente i giocattoli e ti divertivi con i giocattoli, ma poi erano brutti i cartoni, erano brutti veramente. Cioè, per dire...
Ma guarda che la cosa è perdurata anche negli anni 90, perché...
sì, sì, però da metà anni 90 e poi hanno iniziato a fare anche... No, cioè non è che adesso
anche roba bella.
Tutto quello che fanno gli americani è bello, però da metà anni 90 in poi...
Shark...
Ma sì, no, il cartone comunque faceva cagare.
Non discuto, il punto è che hanno iniziato. Io, cioè, cartoni animati belli, seriali americani anni 80, fai fatica a trovarne. Dal 96 in poi ne trovi, ce n'è, c'è roba bellissima. Poi, ultimamente, poi ce n'è veramente di clamorosa. Voglio dire, i cartoni giapponesi non è che non ci fossero quelli brutti, è che c'erano anche quelli belli.
Ma poi parliamo neanche sta cosa che noi attribuiamo all'America certi tipi di produzione che in realtà sono stati fatti tutti in outsourcing in altri paesi per pagare due spicci.
La famosa animazione nordcoreana.
Esatto.
Sì, vabbè, però se qua si apre il pentolone, perché poi in realtà anche un sacco di anime, poi il lavoro sporco lo fanno fare in Corea.
Però lì è la mano coreana. L'animo è giapponese.
Non penso si possa negare che l'animo del cartone dei G.I. Joe, chiunque l'abbia disegnato in Corea, sia americano.
Sia l'American Hero.
La sigla. Cioè, per esempio, Mask. Quanto cazzo era figa la sigla? Era bellissima. Poi le auto volano, bellissimo il giocattolo. Che palle però al cartone, mamma mia, era proprio brutti. I Man che è 20 minuti, 15 era di lui che correva visto di lato.
Da una parte è la più grande truffa della storia dell'animazione degli anni 80.
Io che non l'ho visto di non capisco come fa la gente tutt'oggi sta a roda.
Allora, la stessa cosa, quando c'è stato il momento in cui Kevin Smith ha prodotto per Netflix la serie Revival, ne abbiamo parlato col Peduzzi, cioè io me la so guardata come un vecchio guarda un cantiere, letteralmente, dalle altre parti la gente che si scippava i capelli.
Io non sono riuscito sulle puntate, ad andare oltre la metà della seconda puntata perché ne avevo sentito parlare bene, ho detto boh, forse.
Peduzzi, se non sbaglio, diceva che era bella la seconda metà della stagione, una roba
è vero. Sì. Allora, in realtà già la prima parte fa un discorso postmoderno che mo ci vuole. Il fatto che lo faccia Imen è deprimente, che tu devi cercare il discorso postmoderno profondo in una serie di Imen, però lo fa. Ok, la seconda parte, cioè sì, però il punto è questo, è che se anche dal punto di vista tematico è ok, io quell'animazione lì non riesco a guardarla perché mi rendo conto che è poveraccia, è veramente poveraccia, come quando ho guardato però... l'anime di Castlevania, ce lo ricordiamo l'anime di Castlevania?
Ho visto una puntata anche di quella,
però, è ragazzi, lo stesso studio onesti. Ragazzi,
l'ho dobbiamo vista una onesti. Poi mi sono addormentato e è andato avanti da solo.
Allora, però, se siamo onesti, però, ci avevano i Cavalieri dello Zodiaco, tipo, troppo più fascino come idea, come ambientazione, per carità. Altrettanto prodotti con in mente i giocattoli, non meno dei Masters of the Universe.
Ma tutta la roba di Gonagai era
quella. Però se tu guardi la serie animata dei Cavalieri dello Zodiaco, no, aspetta, la serie animata dei Cavalieri dello Zodiaco, il design di Shingo Araki è fighissimo. Però poi le puntate disegnate in quel modo sono letteralmente 4 su 125, perché tutte le altre sono disegnate come la merda che ho fatto stamattina a Arcesso e c'hanno le animazioni riciclate, dove le uniche parti animate bene sono quelle in cui riciclano l'animazione di lui che si mette l'armatura, perché per il resto pure quelle serie lì sono fatte al riciclo e al risparmio.
Esatto.
Le cose veramente belle dei Cavalieri dello Zodiaco. Tant'è che poi mi ricordo sta cosa, perché poi nel periodo in cui leggevo, che so, magazine, le riviste, quindi cominciamo a conoscere i nomi dei disegnatori, appunto Shingo Araki, e c'è proprio quando inizia la parte ad Asgard, la prima puntata di Asgard è tipo di una bellezza estetica incomprensibile rispetto al resto della serie, perché è proprio la puntata, quella è fatta bene, e poi già da quella successiva torna ai disegnini brutti e riciclo e le cose. Cioè, comunque, ma è anche inevitabile, fai 140 letteralmente puntate di una roba, non ci puoi spendere come fare un film d'animazione.
È vero. No, quello tra l'altro, è assolutamente vero.
Cioè, sul Cardinello Zego, tra l'altro, c'erano un paio di cose. La prima cosa è che il doppiaggio italiano era troppo più figo di tutti quelli del resto del mondo, perché erano aulici, erano bellissimi, sembrava che veramente si erano mangiati l'Iliade a colazione. E poi la seconda è che quello là era il designer di Lady Oscar, che dici, ecco, sì, quando eri ragazzino, Lady Oscar, ah no, è femmina, non lo guarda, invece ti sfondavi di vedere lo Zodiaco, che in realtà era la stessa roba, quindi questa disonestà intellettuale infantile.
Io in realtà Lady Oscar, Giorgi, quelli lì, alcuni li guardavo perché ogni tanto si vedeva la tetta.
Ah, ecco.
È vero, sai che li guardavo anch'io da piccolo per lo stesso motivo, specie Lady Oscar.
E attenzione, Maraichuk dice i 5 samurai. Allora, io i 5 samurai, sempre un po' schifato perché vabbè, dai, la copia dei Cavalieri dello Zodiaco. In realtà c'è stato un momento in cui sono messo lì e me lo sono guardato, e secondo me complice anche il fatto che sono meno puntate, quindi è un po' più composto. Non era neanche così male, cioè aveva delle belle idee, anche allora, proprio di come si sviluppava la trama.
C'ho un amico che è fissato con i 5 samurai.
Ma guarda, è che secondo me c'ha due cose. Uno è che ovviamente era un tentativo di cavalcare i Cavalieri dello Zodiaco e quindi lo guardi con sospetto. E due,
è chiaramente un super sentai, letteralmente.
E secondo me il titolo italiano I 5 samurai ti dà proprio quella sensazione di roba squallida. Ma in realtà non era un cazzo male poi la volta che mi sono messo lì a guardarlo. Che
vabbè,
cazzo hai i 5
samurai? I soldi della Mediaset sono sempre speciali.
Ma allora, l'altra cosa... Ma
i 5 samurai erano esperti private,
Allora devo far
e poi arrivo anche su Mediaset, però in un passaggio successivo.
Io mi ricordo la sigla dei 5 samurai per difendere la terra.
Quello pazzo. Era su sulle reti private, me la ricordo, però mi dici che
ma sì, probabilmente sì, no, è sempre del circuito Fininvest, quel circuito lì loro, insomma, reti private.
Ragazzi, ma allora la vera verità è che la seconda stagione di Lupin, quella che conta 100 e passa episodi, è meglio della prima. Ma se lo andate a dire, mo ci pure, alla vecchia guardia, cioè vi vengono a picchiare con le saponette nei calzini.
Ma io sono buffo da questa intenzione di venire a picchiare adesso che hai detto questa cosa.
A me Lupin mi è piaciuta tantissimo la penultima, quella ambientata in Francia, mi è piaciuta in una maniera...
Quelle nuove sono belle tutte, ma ripeto, già secondo me era già la seconda, già era molto bella, cioè nel senso che proprio come qualità media costante,
sì, è vero,
era così, mentre invece quella vecchia era mociule, i ricicloni, i colori piatti, cioè era veramente così, ce ne sono mociule, quelle tre belle davvero, e poi il resto era quel mare di noia ingestibile.
Tutti in campo con Lotti e Sanpei mi hanno insegnato rispettivamente il golf e la pesca, delle versioni un po' bizzarre del golf e della pesca, però sì.
Diciamo che i cartoni giapponesi ci hanno insegnato un po' tutti questi sport, tutte quelle cose lì. Il baseball, sì. Io l'ho imparato con i cartoni animati, ovviamente.
Gigi la trottola, il basket.
Io le regole del baseball le ho imparate giocandoci su Master System.
E giocandoci col baseball dei robot sul Mojole, sul MAME.
Io ancora le devo capire.
Sempre SNK.
Esatto, tra l'altro un gioco bellissimo anche quello. Era in Super Robot, facevano i salti con i missili, una roba meravigliosa.
Oh, io SNK, se mi parlate del golf, Neo Turf Masters.
Sì. Infred dice il basket l'ho imparato con Slam Dunk, però vedi, Slam Dunk è già una scuola diversa, perché a parte il fatto che si fanno un po' pochi falli, e che vabbè, ovviamente ci sono un po' di esagerazioni, perché lì è proprio la cifra del manga, è abbastanza realistico.
Sì,
soprattutto se lo confronti a Only Benji. È uno dei
giochi che mi ha ispirato poi a fare l'unico sport che ho fatto più di 2 mesi nella mia vita, che è stato il basket, che ho portato avanti dalla quinta elementare alla terza media. E sì, probabilmente è stato grazie a Slam Dunk, è bellissimo come manga. Però là sì, effettivamente è già diversa come cosa, cioè è meno esagerato e più, in un certo qual senso, realistico. Ma poi
sì,
si concentra.
Perché, cioè, ovviamente c'è sempre l'epica di quello del super campione, di quello che è un po' uno sfigato ma riuscirà a diventare capace, cioè quelle cose là. Sì, però poi sì, quello che succede in campo è roba abbastanza normale, è roba non più fuori di testa di quello che succede in un film hollywoodiano sul basket.
Fuori, perché comunque parlano tanto di tensione, di sacrificio. Comunque ecco, è bello, e secondo me Slam Dunk in un certo qual senso lo mettere nel piano di quelle opere sportive che possono in qualche modo andare a intaccare un minimo a Shitano Joe.
Ma pensate che inculata la volta che il Peduzzi non c'è, che facciamo il pippone sugli anime della nostra infanzia.
Esatto. Cioè, tra l'altro siamo partiti parlando di Game Pass, abbiamo parlato giusto 2 minuti di Cadillac e Dinosaur, adesso siamo usciti completamente sul cartone di 2 mesi.
Un po' più di 2 minuti, però il fatto è che noi abbiamo sempre in Retroutcast quei 20 minuti finali di divagazione, ai termini dei quali, ok, abbiamo fatto la divagazione lunghissima, credo voglia dire che abbiamo esaurito l'argomento.
Perché vedi, il bello di parlare degli arcade. Esatto,
è vero. Vabbè, sì. Ma perché alla fine Cadillac and Dinosaurs...
vabbè,
c'è il contesto
storico.
Cadillac
and Dinosaurs ci hanno fatto tutto. Fumetti.
Sì, no...
videogiochi, cartoni, dunque potremmo spaziare ovunque.
E Elon Musk.
Anche Elon Musk. Possiamo parlare di auto elettriche, di Tesla, di capitalismo, di criptovalute, di Twitter,
astronavi.
Di qualsiasi cazzo di cose siamo giustificati. Dunque,
no, ma è tutto proporzionato comunque, perché questo qua fa il paio con la puntata invece ultra presa male di quando ci siamo fatti la calata su Silent Hill 2, che usciamo tutti quanti moggi e grigi, invece va le cazzate di quando eravamo sì. Giovani, ma vedi come siamo più allegri, come siamo colorati oggi.
Esatto. Le buste per edicola quando... gli album.
Mi spiace per chi ci ha guardato in video, perché a un certo punto si è incartato il replay di Fight Cade e l'ho fatto ripartire da capo, e quindi non vedrete il finale del gioco, perché fra un po', cioè adesso
spero che spoiler c'è... a un certo punto il cattivo finale che
c'ha due
teste e soprattutto minaccia il mondo con una bomba atomica.
Che però è un missile, cioè è proprio la bomba atomica.
È proprio la bomba atomica, esatto, tipo uovo, quello sì, quello là della seconda, risalente alla seconda guerra mondiale. Tutto ciò è bellissimo. In più il vero spoiler è che tu finisci, a parte che secondo me rispetto a questi giochi c'ha tipo 6 livelli, e sono tanti 6 livelli così, perché me ne aspettavo 4-5, mentre invece gli fai il trappolone, perché poi... No, perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e forse il 7.
Forse il settimo, secondo me sono 7. Potrei sbagliarmi.
Di cui uno soltanto guidato. Attenzione, tu se te la giochi bene, puoi salire sulla macchina all'inizio del livello. Ti fai tutto il livello in auto nel deserto, ultra ed è già Mad Max Fury Road. E poi soltanto il boss lo fai, che lui c'ha la motocicletta e tu devi spararlo. Sì, è veramente un gioco densissimo.
Anche perché poi tu puoi scegliere, cioè puoi giocare massimo in 3, questo forse non l'avevamo detto prima, e dunque il quarto personaggio in qualche modo ce lo dovevano infilare, era quello che guidava la macchina.
Ecco.
Vabbè, tu comunque... puoi usare il personaggio che guida la macchina.
Sì, 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 no, la guida la macchina.
Esatto. È quello sì, che cosa... è brutto. È il
l'unica cosa
è
che se si gioca in due la guidano entrambi. E quindi immagino, no, vai giù, ma che cazzo
ne vai? E, altre cose particolari. Il quarto personaggio è brutto ed è veramente abbozzante. Personaggio sì, grigio, un vestito male. Sì. Esatto, con un moveset terribile.
È veramente terribile con la gambetta piegata, dici, ma perché?
È lo Zangief, fa le prese, fa molto male con le prese, è quella cosa là. Sai cosa di buono? Che la sua, la mossa la combo giù su fa questo salto con la culata che devo dire che è molto efficace.
Sembra un po' ogni volta tra che... Kai e Haggard, ma senza collo.
Esatto. Perché poi tiene questi pugni così, è sempre ultra contratto proprio, sì. Capito? E quindi è lentissimo. Poi la caratteristica è molto forte. A me mi ha dato sempre fastidio perché mo ci vuole sulla PlayStation Vita. Quelli sui comandi li conosciamo bene. Quando ricaricavi dopo che ci avevi messo le monetine, può essere che shiftava e quindi ti sucavi quello. No, e una volta penso di essere morto apposta per finire il gioco con Mustafa, quindi per capirci. E altra cosa è il finale, che il attenzione, finale, sì. Ci sta anche il colpo di scena. Sul esatto, c'è la scena post-credit. Penso che tu pensi di aver finito il gioco.
Distruggono la base, due riescono a scappare, due rimangono dentro nel crollo e quindi si vedono i due che sono scappati, che stanno camminando da soli con la musica un po' triste e poi arrivano gli altri due che invece si sono salvati sulla Cadillac. Io però ho delle domande su questo finale, nel senso, a parte Vai. Che è stato bellissimo quando ci ho giocato con Andrea, perché tu fai fuori l'ultimo boss e poi per la cazzina arrivano i due che non stavi usando,
sì, esatto.
Che nel nostro caso arrivano per farsi crollare la base in testa. Arrivano solo per quello. Ma poi la mia domanda è: ma se lì c'era la Cadillac, perché non l'hanno presa i due che sono usciti e l'hanno lasciata lì per quelli che sono usciti dopo? E soprattutto arrivano quelli con la Cadillac, oh grandi siamo salvi, e vanno, non è che li fanno salire, gli altri gli corrono dietro.
Ma di volta in volta erano due, perché nel mio caso erano il bono con la buona, mentre invece due sfigati che andavano a piedi erano Mustafa e il tipo ultra contratto, sì, giustamente.
Sì, anche così, anche a me.
Anche a noi, okay, anche quindi non ci sta questa possibilità.
Ma perché la ragazza rimane indietro e quindi l'uomo bianco maschio è quello che va a salvarla, perché è il suo fidanzato, esatto. Ovviamente.
Ovviamente.
Ne potrà mica essere Mustafa o l'uomo senza collo il fidanzato.
Allora, l'uomo senza collo probabilmente è un uomo che in un altro mondo non avrebbe avuto tutte queste possibilità comunque.
Ragazzi. Sì, qualcuno deve dirlo, lo dico io, Mustafa. L'uomo senza collo è probabilmente anche l'uomo senza cazzo, secondo me c'è questa cosa.
Non hanno fatto il tempo a disegnare.
Per quella tuta che porta col monospalla.
Sì, io non so se c'è nel cartone animato quel personaggio lì, ma veramente sembra che l'hanno riciclato. Ma non abbiamo parlato, ma c'è Blanca dentro questo, Blanca con la coda.
È vero, sì, è molto vero. Blanca quel personaggio.
È proprio Blanca, cazzo. Cioè,
è quel pizzico, sì. Diverso a sufficienza. Per sì, dire, no, però, non è Blanca.
Sì, però è proprio lui. Cioè,
è Blanca magro.
Non so se vuole essere un omaggio o un riciclo, però è proprio lui. Gli ho messo la coda.
Di quando è Street Fighter 2?
No, ci ho guardato cioè prima.
Prima.
Ma non di molto, però, per cui può...
Un paio d'anni, mi sa,
È del 91 Street Fighter 2?
Sembra di sì.
Sì, okay, mi sembra del sì. 91, mi sembra il naso. Adesso stavo a cercarsi nel cartone.
Sì, sì, è del 91, è del 91.
Sì, perché a un certo punto mi è venuto il dubbio, ho detto chissà che magari...
ma ci sta, voglio dire, è Capcom.
Allora, sicuramente il biondo è Moro, nel cartone.
Tra l'altro è esattamente, cioè se Wikipedia non dice cazzate, esattamente 2 anni prima, perché sono entrambi usciti a febbraio i giochi. 91 e 93 Street Fighter.
Però sapete che vedo solo il protagonista maschile e la ragazza e non vedo gli altri.
No, sì, ma sono, allora, credo che siano solo loro due nel fumetto, sai.
Mustafà credo che ci sia nel cartone animato. Credo di aver visto qualcosa.
Allora, ah no, è vero, c'è Mustafà.
Forse era c'è l'ambito da un episodio perché ha detto...
Jack, Anna, Mustafà, come si chiama l'uomo senza collo? Ve lo ricordate? magari si chiama proprio uomo senza collo. Allora, si chiama Mess. Sto guardando, non mi sembra sia fra i personaggi del cartone animato.
No, no, forse... non c'è. Tra l'altro, Mustafa Cairo, capito? Non si sono lasciati.
Secondo me, per metterci l'uomo senza collo, potevano metterci un dinosauro come quarto personaggio.
Che tra l'altro c'è nel cartone animato.
Sì, tra l'altro c'è.
C'è un dinosauro allevato da loro, diciamo.
Sì.
Sarebbe stato una figata.
Tra l'altro sto guardando e i personaggi del cartone animato sono più o meno gli stessi del fumetto, cioè anche nel fumetto c'è Mustafà, c'è il dinosauro allevato da loro e c'è... però no, l'uomo senza collo è proprio l'hanno inserito nel videogioco perché gli serviva quello grosso e si vede che non c'era quello grosso nel cast del fumetto barra cartone animato,
o magari compariva tra tipo in una vignetta
e l'hanno ricalcato
spesso, esatto.
Tra l'altro allora, il dinosauro si chiama Hermes ed è un allosauro che Jack ha cresciuto dopo che la sua madre è stata uccisa dai poaches, non so cosa sia.
Dai bracconieri.
Ok, quindi sì, giusto per fare questo quindi, grande è momento un po'
blu,
di lore.
È blu di Jurassic World, il Velociraptor amico di Chris Pratt. Che io voglio dire, già cioè, proprio come concetto, se ti fai addestrare da Chris Pratt... devi essere proprio il più coglione degli animali.
Ma infatti tutti a un certo punto hanno capito questa cosa, l'hanno usata, la prima cosa che fanno mettono la mano così e il dinosauro si ferma, cioè tutti lo fanno, tutti, cioè noi passiamo così e ribadisco, se il mio cane corre, mi viene incontro, faccio così con la mano, lui mi viene addosso.
No, però è vero che con gli animali tendenzialmente dipende da come la metti la mano, però la metti lì e la fai annusare, è comunque un gesto. Cioè, il punto è come la metti, se invece avvicini la mano, ti accarezzo il cane.
Dai, faccio vedere col gatto subito.
Esatto, cioè il punto è che devi mettere la mano e lasciare che sia l'animale a avvicinarsi. Se invece provi a fargli l'imposizione della mano tipo Ronzo Canà, poi lui le mani se le impone.
Non è Ronzo Canà, è proprio quello che fa Chris Pratt, perché sta là, ci sono tutte le inquadrature, mano-occhi, capito così.
Sì. No, e comunque no, non Ronzo Canà, il mago Forrest,
il mago Ronzo.
Ci siamo
hai fatto un mix.
Vabbè,
comunque a chi interessasse, il fumetto è uscito anche in italiano, edizioni Cosmo.
Così. Cosmo top.
Cosmo dunque è abbastanza recente.
Del 2016.
No, Cosmo fa le ristampe Bonelli di un sacco di roba, certo. Tra l'altro tutta questa roba, ma ci vuole che non bazzica Panini, perché è rimasta solo Panini, stampa roba americana sostanzialmente, mentre invece Cosmo rifà proprio... Tra l'altro fa anche delle belle raccolte, la qualità della carta e della stampa è
però
aleatoria.
Cosmo però Cosmo c'ha Invincible e anche Magic Press, mi pare. No, e anche, scusa...
è Salda.
Hellboy.
È Salda che ha
è Salda.
Invincible. Ah, è Salda.
È Salda Invincible e Magic Press ha Hellboy.
Magico come non mi ricordo un cazzo, anche se l'ho...
Ragazzi, c'è una cosa ancora che io vorrei dire sul gioco, però è veramente una roba di gusto personale. A livello grafico è tecnicamente molto figo, però se devo essere onesto è uno stile che a me non ha mai fatto impazzire. Questo stile un po'... non so come dire, tra virgolette realistico, cioè io sono più per la roba super colorata, cazzona, alla Turtles, per capirci, o altri giochi. A me questo stile un po' spento, onestamente, è un po' americano anche, se vogliamo, cioè per dire, quelli di Konami forse erano più nei miei gusti, nelle mie corde, anche quando facevano robe... americane, tipo i cosi Marvel li facevano molto più, secondo me, vivaci come scelte cromatiche, come scelte stilistiche. Esatto. Però è veramente una questione di gusto questa.
Avevano uno stile completamente diverso. Anche, per esempio, l'outline. Su Konami c'era sempre un outline quasi mai disegnato. Era tutto molto più pastelloso e più coerente con quelli che erano i background. Sui giochi Capcom, comunque, alla fine, a livello... grafico, c'è sempre uno stacco tra il personaggio e il dietro che fa risaltare la figura del personaggio, magari a scapito di un'integrità di stile in generale con gli artwork, gli sfondi, eccetera. E c'è stata una differenza di stile che anche io ho notato, e anche io preferisco per esempio le Turtles di Konami, ma come anche i Simpson e un po' in generale graficamente tutti i beat'em up Konami. Però sì, per esempio c'è, vabbè, ovviamente non è il caso di Cadillacs and Dinosaurs, che comunque abbiamo confermato che sia un pochino spento, ma penso anche un po' per dividere la CPS
una
è la
scelta paletta, penso anche sia una questione di scelta di paletta cromatica,
ma in realtà la paletta cromatica di Final Fight io non la trovo poi così diversa da questa di Cadillac.
Anzi, però, infatti allora, secondo me però è ambivalente come cosa, nel senso che magari è vero quello che dici tu, che è una questione di hardware, però c'è anche una è l'ambientazione, nel senso che Final Fight ti vuole dare il vicolo ruvido, losco, sporco, Cadillacs and Dinosaur è comunque l'ambientazione post-apocalittica, però se guardi i personaggi, secondo me quelli di Cadillacs and Dinosaur sono in quello stile lì, un po' spento come colore, mentre i personaggi di Final Fight sono molto più brillanti e sopra le righe come scelte cromatiche. Ci i sta. Personaggi, i fondali invece hanno sto colore un po' tutto marrone.
Vero. Poi l'emblematica è la cosa che da CPS2 è un po' cambiato tutto, cioè a me mi viene in mente Battle Circuit o anche Alien vs Predator, che sono molto più brillanti e più in un certo senso anche manga a livello di caratteristiche.
Ma anche Alien vs Predator tantissimo.
Sì, però comunque sto guardando degli screenshot ed è un po' come Final Fight. Sui personaggi sì, ma se vai a vedere i fondali comunque conservano questa cosa tutto verde, marrone, grigio.
Io mi sono reso conto perché prima ci giocavo solamente su LCD e vedevo che era tutto strano. Dico, madonna, so colori abbastanza bizzarri a questare insieme. Poi su CRT ci ho fatto caso, è sempre sì marroncino, ma so delle sfumature di colore che alla fine su monitor vecchi potenzialmente poteva andare ancora bene, ma su LCD si vedono tutte le storture di un determinato stile grafico, secondo me. Che ovviamente non era fatto per quello, era fatto per CRT, dunque era tutto calcolato per un altro mondo, e la differenza si nota.
Sì. Assolutamente. Tra l'altro, Alien vs Predator, fichissimo. Io però, proprio per questione, non so se è una grafica di esperienza, io sono molto più legato al coin-op di Aliens di Konami.
Ah, beh, sì, anche io, sono due cose diverse. Io Alien vs Predator forse in sala giochi non l'ho neanche mai visto, l'ho scoperto per caso su Mame, e che comunque è già una di quelle cose che bello, bello, figo, ma non ci ho mai giocato, come Cadillac che l'ho
giocato. Io l'ho amato fortemente in tempi recenti, Alien vs Predator della Capcom. Ma proprio è un bel giocatelo.
Ci sono un sacco di personaggi pure là, e poi ci sono tipo due umani, due predator, e poi ci sono delle situazioni che sono veramente fuori di melone, come cioè, dicevo, cosa cazzo sto
ma poi c'è una traduzione in italiano che, raga, è divertente.
la cosa figa dell'Aliens di Konami è che la buttava per aria, perché comunque c'aveva dentro 100.000 cose che non erano nel film, degli alieni mutati con cocotto, uova sulla testa, delle robe veramente fuori di testa e fichissime. Sì. Però allo stesso tempo faceva una cosa che a me e io ho sempre amato nei videogiochi basati sui film, ovvero che quando faceva il momento in cui riproduceva una scena del film, lo faceva benissimo. E ovviamente la cosa simbolo di questa è quando usi il mech elevatore per buttare l'alieno fuori dall'astronave. Poi c'era X come secondo giocatore, e mi ricordo che ci giocai tantissimo in sala giochi.
Anche io. E poi la grafica a quell'epoca lì mi sembrava incredibile. Cioè, mi sembrava proprio Ripley perfettamente uguale. incredibile, era bellissimo.
Era veramente figo. Intanto il Gerva in chat dice: non c'entra una mazza con questo, ma di Capcom ho recuperato lo Strider del 2014, mi è piaciuto un sacco, mi chiedo come sia potuto passare in sordina.
No, non è passato in sordina, è una quella roba, prima tutto uscì sul PlayStation Plus in Day One, e mi ricordo che in un momento in cui tra l'altro sulla PlayStation non c'era un cazzo, e quando uscì se ne parlò un botto. Comunque no, è soltanto una questione di bulla, ne abbiamo parlato anche noi quando abbiamo fatto il podcast su Strider recentemente. No, però ma... veramente è un gioiellino di
tra ma forse di platform. Il problema è che non era uscito fisico quello, no? Era uscito
esatto, è soltanto digitale.
Sai cos'è? Secondo me è finito schiacciato nella morsa del quelli che non lo accettavano perché non era lo Strider originale, era fatto da sti Double Helix, ma che cazzo vuoi?
Ma sti cazzi, era bello, cioè era molto
era bello, sì.
Era tantissimo ripreso da Strider 2, che comunque era fatto così anche in sala giochi.
Sì, e che era veramente figo anche quello, Strider 2.
Era stupendo. Io ce l'ho tra l'altro, giapponese per la PlayStation, da qualche parte.
Però succede che bei giochi vengano per qualche motivo succede questa gioca che vengono presi in antipatia e quindi si decide che sono brutti prima che escano e non gli si dà una possibilità.
Bionic Commando, che era uscito anche quello su PlayStation Network, non anche quello
stracizzatissimo.
Minchia, ragazzi, era bellissimo quel gioco, era fantastico, molto più bello di quello in 3D che invece era uscito in formato fisico, era uscito, che comunque vabbè era un gioco carino, però quello lì, il Rearmed, era veramente lo spirito dell'originale, bellissimo, a metà tra gioco d'azione e puzzle, troppo bello. Io mi ricordo che me lo sono giocato tantissimo.
Sì, tra l'altro Gela dice, se fossi in Capcom, visto il successo di Arna e Metroidvania, un pensierino a un seguito di Strider lo farei. Però lì secondo me rischi veramente di scontentare i fan, perché Strider comunque era l'arcade, la roba d'azione spettacolare, esatto, sì, in cui facevi le figate, e secondo me il Metroidvania è proprio andare contro quello, perché la cifra di Metroidvania è soprattutto l'esplorazione, non è una roba in cui l'azione è costantemente fissa, diciamo mediamente, poi ci sono Metroidvania in cui è bello anche combattere. Non lo so, secondo me Strider deve essere proprio il roller coaster, vai, corri, salta, soprattutto uno Strider moderno che puoi fare a livello di animazioni, concatenazione delle animazioni, di set piece, cioè proprio puoi fare delle robe super spettacolari, secondo me devi far quello.
Era Vanquish, letteralmente Vanquish.
Sì, cioè uno Strider in cui ti fermi a guardare la mappa, secondo me non è Strider.
Esatto.
Banalmente, punti di vista, poi vuol dire, così come si può prendere, cioè si può
poi anche magari
fare...
lo fanno,
allora,
il
discorso è, mi fai uno Strider nuovo che rispetta il concept e mi fai anche lo spin-off Metroidvania, è una cosa diversa. Però provare a rilanciare Strider facendo un'altra roba, secondo me
sarebbe, non ha senso, cioè se vuoi Strider cerca di adattare
esatto. Poi ci deve essere comunque quel gusto esasperato per l'esagerazione e per il saltello da una parte all'altra di una mappa senza nessuna coerenza interna, che è la prima regola dei Metroidvania sostanzialmente. Cioè, quando abbiamo giocato il livello in cui salti sopra i dinosauri si muovono, dopo che sei caduto sostanzialmente da questa fortezza volante nel cielo e poi arrivi in questa cosa della giungla e poi sei tipo nel livello finale là, con le luci che si staccano, il buio, la corrente, no.
Ma infatti c'è la cosa figa di Strider è che, per carità, rivisto oggi goffo in mille modi, ma è un gioco in cui per la maggior parte del tempo fai delle robe che pure nei giochi moderni spesso stanno nelle cutscene. è quello deve essere se fai Strider, non una cosa che ne è l'esatto opposto. Però
ripeto, quello del 2014 è molto figo. Cioè, continuo a pensare che sia un bel giochettino.
Sì, assolutamente. Bene, secondo me possiamo concludere qua. Dopo aver fatto un'ulteriore mezz'oretta di misto fra divagazione e parlare del gioco che si entravano l'uno nell'altro in maniera organica. Io come al solito faccio il piano di battaglia delle prossime registrazioni di Retroutcast. Tra l'altro adesso ce l'abbiamo completo fino a settembre, nel senso che il prossimo episodio 30 giugno si registra su The Curse of Monkey Island, poi il 14 luglio abbiamo deciso facciamo Klonoa Door to Phantom Hell, il gioco per PlayStation 1, il primo Klonoa, visto che esce la riedizione di 1 e 2 assieme sulle piattaforme odierne, noi giustamente ci giochiamo quello vecchio su
PlayStation 1. Ho scoperto che il primo PAL vale un sacco di soldi, e io da qualche sì, parte ce l'ho, faccio quasi un pensierino, perché io ho anche quello giapponese a cui sono più affezionato, quindi quello europeo magari per 1000 euro me lo potrei anche vendere.
Io ho il 2 per PlayStation 2 e ho quello per Game Boy Advance, che tra l'altro secondo me è bellissimo.
Stupendo.
Forse quello PS1 ce l'ho, ma tipo la copia sgranfida per la stampa, quello per fare la recensione masterizzato. Potrei avere quello, però vabbè.
Io avevo comprato il Wonderswan per giocare a Clone. No.
Ah,
la versione per Wonderswan.
E poi Clonò a 14 luglio è la puntata con cui chiudiamo Retro Outcast prima della pausa estiva, ma a settembre abbiamo già deciso i due giochi di settembre con cui ricominciamo, in realtà tre giochi, perché la prima puntata di settembre giocheremo alle due avventure punte e clicca di Star Trek 25esimo anniversario e Star Trek Judgment Rights, anche perché se non sbaglio il del primo, il 25esimo anniversario, fa 30 anni quest'anno, non ricordo la data precisa. E poi il secondo gioco di settembre è Persona 4 Golden.
Io penso che passeranno 3 ore.
Guarda, io mi dissocio, io proprio non ci provo neanche.
Pace, ma tu ci stai giocando a Persona 4, giusto?
Io Persona 4 lo so praticamente a memoria, dunque lo posso
non
anche
giocare. Non lo stai giocando, guarda là che falso.
Vabbè.
Io su Persona non ci sarò.
Lo inizio a difficoltà estrema. Vediamo dove arrivo.
Ma adesso qua si sta effettivamente la scissione tra i due tronconi principali di Outcast, nel senso sono quelli là, i vecchi occidentalisti che prende e si fanno l'avventura punta e clicca di Star Trek, e invece le nuove leve, gli scapestrati,
hai messo un termine di troppo che è occidentalisti, cioè non è una questione di occidentalismo, è una questione che io non ho la forza a 40 dissonati di mettermi a giocare a un JRPG che mi
ma
dite
guarda,
oh, figatissimo,
guarda, in realtà
120 ore, ma vaffanculo, ma ci metto 2 ore.
PS Vita con calma, in pausa cesso, te lo giochi tranquillo. No,
esatto.
Dove arrivi, perché tanto l'importante è il percorso.
No,
proprio...
ma vedi, però qui proprio dimostri di non conoscermi, perché io poi se lo inizio lo voglio finire.
Ti puoi prendere.
Io non è che non inizio i giochi lunghi perché poi li mollo. Io non inizio i giochi lunghi perché poi li finisco. E non voglio
un saluto a Red Dead Redemption 2, tra l'altro.
Ragazzi, sto facendo gli epiloghi di Red Dead Redemption 2.
Dai,
che ho iniziato a gennaio, vi ricordo.
Allora, ma guarda, io più o meno sto là, perché io sto giocando ancora a Horizon Forbidden West da quando mi hai dato il codice e non ho ancora visto tutta la mappa.
Allora, io devo finire, adesso vi dico, dove sta? Allora, devo finire io Tales of Arise da quando è uscito. So quale
che sarebbe?
Ore.
Sarebbe tipo novembre, ottobre.
No, dell'anno scorso però. Cazzo, non è tanto. Pensavo fosse di più, raga.
Vabbè, ragazzi, ma Red Dead Redemption 2 ci sto giocando da gennaio, ma sto a 39 ore, non è che, voglio dire, che uno dice, io ho avuto anche dei momenti in cui mi dicevo, vabbè dai, comunque leggo che in un po' più di 40 ore lo finisci, se riesci a giocarci un'ora al giorno, o anche un'ora ogni 2 giorni, vuol dire che ci metti 2 mesi al massimo, ma sì, ma non riesco a giocarci un'ora al giorno.
Io ormai sto nella fase di impallineamento da picchiaduro, adesso ho iniziato a giocare a Tekken 7 e è finita.
Però vedi, perché poi messa così, cioè è anche che gioco pure ad altro, ma arrivano okay. Giochi per Outcast, gioco un sacco con mia figlia ultimamente, no? E quindi poi vabbè, oggi ho già giocato un'ora a Yoshi, vaffanculo, mi guardo un film invece di mettere su Red Dead Redemption.
Esattamente,
è il duro impatto con la realtà di quando ho smesso di essere pagato per giocare con i videogiochi e quindi le ore di lavoro le devo dedicare ad altro.
Ma guarda, è uguale quando tu a un certo punto le ore di lavoro devi dedicarle ad altro, punto. Banalmente.
No, è chiaro, però sai, quando le ore di lavoro erano non esclusivamente, perché ovviamente comportava fare un sacco di altra roba, lavorare sulle riviste, però comunque parte delle ore di lavoro era, cazzo ne so, giocare a God of War, Comunque riuscivo a giocare un po' più giochi rispetto ad adesso che il videogiocare devo trovare un momento. Tra l'altro, scusate, giusto perché nelle divagazioni bisogna ogni tanto rimettere un po' del gioco di cui stiamo parlando. In questo momento stanno scorrendo le immagini della parte in ascensore, che ci deve essere sempre nei picchiaduro,
Vero,
però
sempre.
qui io veramente mi dissocio da Cadillacs and Dinosaur, non esiste la parte con l'ascensore in cui non puoi far volare la gente giù dall'ascensore, perché ci stanno i muri. Proprio
Perché
questa
si
cosa la
ferma sui
disprezzo.
piani, sì.
Si ferma sui piani, ma mentre va c'è la parete vicina, non, e quindi la
Sì.
gente non vola di sotto e non vuole di sotto. Che in realtà amore e odio, perché ho sempre odiato quando ti buttavano giù a te per dirvi la vita dall'ascensore. Però sì, mi manca proprio un capisaldo
E qui
del picchiaduro
ritorniamo su
scorrendo.
Alien della Konami, che c'erano gli alien che ti rosicchiavano i cavi, ti facevano precipitare, ti ricordi? Fantastico.
Mi ricordo, vabbè, era
Quindi
fighissimo, era
qualcosa
fighissimo.
mi dice che quando uscirà il fantomatico nuovo prodotto di Ridley Scott su Alien, ci giochiamo Aliens di
Alien della
Konami,
Konami.
non Alien Isolation, ovviamente.
Saremo in pausa estiva perché sennò ad agosto esce Prey, che è il nuovo Predator, e si poteva fare qualcosa a tema Predator.
No,
Però saremo in pausa
esagerare.
estiva.
Siamo in fase estiva.
Se usciva Predator, Alien vs Predator della Capcom, raga. Comunque, al di là del Retro Outcast, ti consiglio sia alle persone in chat sia a voi di giocarci. Per prendervi quel tre quarti d'ora che ci vogliono per arrivare al finale con i gettoni infiniti,
Anche
ma
40
merita,
minuti,
perché è
anche 40
tanto tanto
minuti.
caciarone. Esatto, è bellissimo secondo me.
Sì, sì,
Caciarone
sì.
a cannone in due, se gode anche di più. È bellissimo.
No, indubbiamente. Comunque, allora,
Ok.
l'elenco dei prossimi giochi l'ho fatto. Direi che è tutto. Grazie per l'ascolto. Grazie Gregory, Pacione e Francesco. E alla prossima.
Ciao
Ciao.
Buonanotte a tutti.
raga,
Ciao.
buonanotte. Ciao ciao.